بال لميري قال الكلام ما في شمال بدون جنوب ما في جنوب بدون شمال كلنا إخوان.
È il 13 dicembre del 2013. Per le strade di Giuba scoppia una brutale guerra civile destinata a durare 5 lunghi anni. Il Sudan del Sud, lo stato più giovane del mondo, sarà testimone di centinaia di migliaia di morti e altrettanti rifugiati scapperanno verso i paesi limitrofi, una catastrofe nata da un conflitto di potere fra il presidente Salva Kiir e il suo vicepresidente Riek Machar, che ha portato alla separazione dell'esercito nazionale in due gruppi, secondo linee tribali. I ribelli guidati da Machar, i cosiddetti IOs, si nascondono nella selva, dando vita a una guerriglia contro le forze rimaste leali al governo. Con il tempo, però, i gruppi antagonisti diventano sempre di più, creando una situazione di caos. E nel mezzo di indescrivibili atrocità emerge una piaga non nuova nei conflitti africani, quella dei bambini soldato. James è stato rapito dai ribelli all'età di 16 anni, è riuscito a fuggire durante uno scontro a fuoco e a rifugiarsi in Uganda, dove lo incontriamo.
Sono stato rapito nel luglio del 2015. È successo durante la notte. Hanno bussato alla mia porta e mi hanno catturato. Mi hanno portato all'accampamento, mi hanno torturato e minacciato di morte. Non mi sarei mai immaginato di poter sopravvivere. Con i ribelli mi sentivo male. La gente moriva di fronte a me. Solo Dio poteva proteggermi. Ho anche dovuto uccidere un membro della mia stessa comunità. Non l'ho fatto intenzionalmente, ma quando sono stato obbligato per la prima volta ad andare a derubare un villaggio, mi hanno portato di fronte una persona dicendomi che la conoscevo per forza e che avrei dovuto ammazzarla. E se non l'avessi fatto, avrebbero ucciso me. Fortunatamente un giorno, quando ci hanno detto di andare a saccheggiare una zona, abbiamo incontrato dei soldati del governo che ci hanno attaccati e durante lo scontro a fuoco ho trovato una via di fuga. Qui in Uganda non mi sento al sicuro. Sono traumatizzato e ho paura. Non vado mai nei luoghi pubblici come scuole o chiese, ma sono giovane e devo studiare. Non posso nemmeno tornare a casa in Sudan del Sud perché i familiari della persona che ho ammazzato potrebbero uccidermi. Il governo inoltre pensa che io sia un ribelle perché quando sono stato arrestato sapevano dove ero stato e anche i ribelli mi cercano.
And from the rebel side, still there are hatred.
James è scappato nel 2017, ma anche se la pace è stata firmata a Khartoum il 28 ottobre del 2018 fra i due opponenti, lui non ne vuole sapere di tornare. In Uganda deve fare attenzione con chi parla, le spie sono ovunque e soprattutto non può chiedere aiuto. A 5 mesi dall'arrivo dell'agognata pace, l'UNICEF calcola che ci siano ancora 19.000 bambini sotto le armi. Sempre più gruppi ribelli e l'esercito governativo, però, hanno deciso di collaborare a un progressivo rilascio di minorenni. L'agenzia ONU è riuscita a negoziare il congedo di oltre 3.000 bambini, soprattutto nella regione di Yambio, un piccolo centro urbano al confine con il Congo. È Sampati Pereira, specialista della protezione infantile di UNICEF, a raccontarci qualcosa di più prima dell'inizio di una cerimonia di congedo.
Because of the peace agreement and of course you know it's very difficult for an armed group to sustain in South Sudan.
L'accordo di pace firmato dal governo e alcuni gruppi ribelli della regione già nel 2016, insieme alle difficoltà di tutte le parti nel mantenere i bambini, ci hanno dato una grande opportunità per poterli reintegrare nella società. È risaputo che oggi la maggior parte dei gruppi vuole cooperare. Sono rimasti senza il sostegno delle comunità, delle organizzazioni internazionali, dell'ONU e anche il governo è rimasto solo. Sono isolati e senza risorse. I civili sono stanchi della guerra. Dipende quindi dai singoli gruppi, insieme con la missione dell'ONU in Sudan del Sud e l'unità di protezione dei minori, sezione creata dalle forze armate del governo per proteggere i bambini, continuiamo a negoziare. I negoziati possono durare a volte un mese, a volte più di un anno, come è successo qui a Yambio.
So the releases take sometimes a month, sometimes more than a year. The case in Yambio, the same.
La quarta cerimonia di rilascio della regione di Yambio è avvenuta a fine gennaio. 65 bambini hanno ottenuto un certificato di congedo ufficiale firmato da UNICEF e dalle forze di difesa nazionali, che permetterà loro di reintegrarsi nelle comunità e di essere sostenuti sull'arco di 3 anni per studiare e usufruire di servizi sanitari. Sunday, un ragazzino di appena 18 anni, ricorda ancora dopo un anno la felicità provata il giorno del congedo.
Ci sentivamo bene, eravamo contenti il giorno del congedo. Ora sono molto felice perché prima non avevo più nulla e sono sicuro che se i ribelli mi dovessero ancora arrestare, tornerei qui, non rimarrei certo al campo. Non mi sentivo bene con loro, mi veniva voglia di suicidarmi.
Sunday è stato obbligato da suo padre ad arruolarsi fra i ranghi dei ribelli a soli 14 anni. È riuscito a fuggire ben 2 volte e oggi, a 1 anno dal suo congedo, sta frequentando un centro di formazione per diventare muratore vicino a Yambio, grazie all'aiuto di UNICEF.
Quando mi hanno portato via da casa, sono venuti a dirmi che c'era un lavoro e che avevano bisogno di giovani. Mio padre mi ha detto che dovevo andare, anche se io non volevo. Siccome sapevo parlare un po' d'inglese, sapevo scrivere, oltre a essere stato la prima recluta del nuovo gruppo ad aver ucciso in battaglia, mi hanno detto che dovevo essere un comandante. Essere un bambino e comandare era molto difficile. Ogni giorno ti dicevano di prendere il tuo gruppo e di andare in città a rubare. Era l'unico modo per mangiare e sopravvivere. Ci insegnavano solamente a saccheggiare e uccidere le persone. Non riuscivo a sopportare tutto quello che vedevo, così ho deciso di scappare e ritornare a scuola. Ma sui banchi di scuola avevo in testa solamente l'idea di uccidere persone, fare cose brutte e stuprare donne. Ero molto giovane al tempo, mi sono detto che questo non era proprio quello che volevo fare. Dopo 2 mesi i ribelli hanno cominciato a cercarmi e quando mi hanno trovato mi hanno chiesto come mai me ne fossi andato, riportandomi all'accampamento e mettendomi per 2 giorni senza mangiare né bere nella buca. La buca è il posto che ti spetta quando fai qualcosa di sbagliato. È un fosso che coprono facendoti restare dentro. Dopo avermi fatto uscire, poi, mi hanno picchiato a sangue.
Sunday è riuscito a scappare nuovamente, nascondendosi fino al suo congedo a febbraio 2018.
Appena sono tornato nella mia comunità, le persone mi temevano, anche i miei genitori. Ma dopo qualche settimana, avendoci parlato e avendo spiegato loro che volevo solamente tornare alla mia vita di prima, si sono rassicurati.
Parte essenziale della reintegrazione sostenuta da UNICEF è il sostegno psicologico. A Yambio è gestito da Medici Senza Frontiere. Sentiamo Silvia Marchezzi-Mental, responsabile delle attività riguardanti la salute mentale nella regione, che ci accoglie nel suo ufficio, nell'ospedale locale.
I think that from the first release, over 30% of the children needed mental health support.
Dal primo congedo avvenuto qui a Yambio abbiamo notato che circa il 30% dei bambini rilasciati aveva bisogno di supporto psicologico. C'è molto stress post-traumatico, più che in altre situazioni umanitarie. Abbiamo riscontrato molti tentativi di suicidio. Dal punto di vista del sostegno psicologico ci ha sorpresi e perciò siamo contenti di essere qui e poter offrire questi servizi.
I think it was something that surprised us and we're happy that we are here and we are able to provide the services.
Tentativi di suicidio. Può darmi qualche dettaglio in più?
What they tell us is that either they try to hang themselves or, you know.
Da quello che ci dicono, provano ad impiccarsi o a uccidersi con altre sostanze alle quali hanno accesso. Da quel che ci risulta, però, finora nessun tentativo è riuscito e i bambini si impegnano per stare meglio.
To our knowledge, none of them has been successful, so and the children want to get better.
Anche le ragazze, spesso dimenticate, sono state vittime del reclutamento, usate come schiave sessuali, ma anche come soldatesse. Di giorno stavano al fronte e la sera al campo subivano ancora di più. La 14enne Joyce, rapita mentre tornava al villaggio per andare a trovare suo zio, è riuscita a fuggire in Uganda, come James, dopo aver combattuto e ucciso persone contro la sua volontà. al suo arrivo è stata ripudiata anche dalla sua famiglia.
Quando andavamo a rubare le proprietà di altre persone, noi, i più piccoli, non davano un fucile ma un coltello. Se arrestavamo qualcuno, eravamo quelli prescelti per sgozzarli. Questo era ciò che facevamo. Se prendevamo una persona, sceglievano loro chi doveva ucciderla. O le tagliavi la gola, oppure uccidevano te. Quando ammazzavo avevo voglia di scappare, ma sfortunatamente non conoscevo la strada e la direzione da prendere. Sono riuscita a fuggire grazie ad altre due persone che parlavano la mia stessa lingua. Erano più grandi e mi hanno aiutato. Abbiamo camminato una settimana per arrivare alla frontiera ugandese. Appena sono arrivata qui, però, la prima cosa che ho sentito è che avevo voglia di uccidere. Ma poi mi sono resa conto di essere in un ambiente diverso. Le persone al campo però hanno cominciato ad abusare di me e a insultarmi, dicendomi che ero un'assassina. Tra questi anche mio padre, il che mi ha traumatizzato ancora di più. Ho paura di tornare in Sud Sudan, perché i ribelli si sono ricongiunti all'esercito del governo e perciò posso essere arrestata e uccisa per essere scappata. Ma anche qui non mi sento a mio agio, la mia comunità sa quello che ho fatto. Sento di voler stare nascosta, solo così posso avere un po' di libertà.
Costretti dai genitori, rapiti dai ribelli, arrestati dai governativi, non sono le sole cause del reclutamento infantile. C'è anche chi lo ha fatto per un ideale, chi per povertà impellente, fame o sopravvivenza. Sampati Pereira ci dà una panoramica di ciò che ha spinto molti bambini ad entrare nei gruppi armati.
If you live in a rebel controlled area, all access is controlled by the government.
Se vivi in una zona controllata dai ribelli, tagliata fuori dai rifornimenti e circondata dalle forze del governo, i servizi come sanità, educazione e ogni altro mezzo di sopravvivenza sono minimi. Arruolandosi ricevono almeno del cibo. A volte, quindi, i genitori incoraggiano i bambini anche per proteggere le ragazze a casa. Abbiamo ricevuto molte testimonianze del genere. Tuttavia, in Sudan del Sud, i reclutamenti forzati sono molti di più di quelli volontari. Questo perché tutti gli schieramenti hanno bisogno di combattenti e di sostenitori. A nessuno piace arruolarsi in un esercito o in un gruppo armato, soprattutto se non viene pagato. Nemmeno il governo paga bene o regolarmente i suoi soldati. Ecco perché i ribelli rapiscono e il governo obbliga le persone a combattere. Inoltre, non hanno bisogno solo di combattenti, ma anche di bambini, donne e altri membri della comunità che raccolgano la legna per il fuoco, che cucinino, portino l'acqua, puliscano e svolgano molti altri compiti.
Different other tasks as well.
Il Sudan del Sud ha una storia complicata e violenta. L'indipendenza da Khartoum è arrivata nel gennaio del 2011, dopo decenni di guerriglia, da parte del Movimento per la Liberazione del Sudan, poi diventato l'esercito governativo, che ha lottato per liberare il sud subsahariano e cristiano dall'ingerenza del nord arabo e musulmano. Dopo due sanguinose guerre civili, terminate nel 2002, il leader della guerriglia armata, John Garang, è riuscito ad aprire le porte alla libertà, ottenendo un governo autonomo per il sud, con la possibilità di preparare un referendum sull'indipendenza, dopo 6 anni. Nessuno nel paese ci credeva veramente, ma la pace era dietro l'angolo ed è stata accolta con grande emozione. Gli ideali hanno lasciato spazio alla politica e durante la guerra civile fra il 2013 e il 2018 la popolazione è stata manipolata per essere divisa etnicamente proprio perché agli eserciti servivano uomini nei ranghi. Per mobilitare le masse, infatti, serviva un movente, quello tribale. La frattura etnica è iniziata all'interno dell'esercito nazionale. I Nuer, secondo gruppo etnico del paese, hanno appoggiato il leader dell'opposizione, contrastando la maggior parte dei soldati di etnia Dinka, gruppo del presidente e maggioritario nel paese. Se i ribelli hanno gridato alle forti discriminazioni da parte dell'etnia maggioritaria, questi hanno sempre negato. Lo spiega chiaramente il brigadiere Santo Domichol, portavoce dell'esercito governativo, che incontriamo seduto al bordo del Nilo.
Men fight war, but kings write, you know what, write histories.
Come succede spesso, gli uomini combattono le guerre e i re scrivono la storia. È quello che è successo in Sudan del Sud. Non è stata una guerra tribale, ma sono le forze politiche che hanno voluto renderla tribale per mobilitare la popolazione. In tutto questo i bambini sono diventati vulnerabili, soprattutto quando è venuta a mancare la sicurezza alimentare. Avveniva già durante la guerra di liberazione. Dopo l'indipendenza il paese ha vissuto subito momenti di ribellione e non ha avuto il tempo materiale di riabilitare la comunità, ormai segnata da questa piaga. I bambini hanno mantenuto quindi la loro mentalità, siccome non esisteva un sostegno psicosociale. Pensavano che rimanere nell'esercito fosse cosa buona e quest'ultimo ha sempre trattato bene tutti, chi era solo, vedovo o non aveva nessun posto dove andare. Ora la situazione è differente, oggi non reclutiamo più, abbiamo creato un'unità in seno all'esercito che si occupa proprio della protezione dei bambini e collabora con l'UNICEF. Ad ogni reclutamento, quindi, un ufficiale valuta attentamente ogni candidato per accertarsi che non sia minorenne. In tal caso è rimosso.
Anche il portavoce del principale gruppo ribelle, Lam Gabriel, ha dichiarato di non averne i ranghi dei soldati minorenni e che ora il reclutamento è terminato. La giustificazione per la presenza di minori nei ranghi antagonisti al governo risiede in una scelta di vita o di morte. Secondo l'ufficiale, infatti, i bambini nei territori controllati dai ribelli devono difendersi e proteggere le loro famiglie dai soldati del governo o da altri gruppi ribelli che non li risparmierebbero. Sembrerebbe però, confutando quanto dicono gli schieramenti, che un mese dopo la firma dell'accordo di pace il reclutamento di bambini sia continuato in alcune zone del paese. Testimonianze arrivano da un villaggio a un'ora da Wau, polo principale nel nord del paese. Lo scorso novembre, il 18enne Geremia è stato arrestato e tradito dal padre, minacciato di perdere il suo bestiame, che in Sud Sudan determina lo stato sociale e il potere economico. È arrivato a Wau, dove si nasconde. There was a problem that
was me from Goreal State. Sono dovuto scappare di casa a causa del reclutamento. Mio padre mi voleva obbligare a diventare un soldato, ma io mi sono rifiutato, insistendo che non volevo entrare nell'esercito. Gli dicevo che dovevo continuare a studiare, ma lui non ha accettato. Così è andato a dire ai soldati che mi opponevo, chiedendo aiuto. Gli hanno risposto che se ne sarebbero occupati loro. Mi hanno arrestato e messo in prigione, picchiandomi. Ribadivano che ero obbligato ad entrare nell'esercito, ma ho continuato a rifiutare. Mi hanno messo in prigione la sera e la mattina seguente sono riuscito a scappare per arrivare qui a Wau. Hanno detto a mio padre che se non avesse dato suo figlio all'esercito si sarebbero presi 7 mucche. Ecco perché insisteva che andassi.
Quindi per lui erano più importanti le mucche di te?
Sì, quando siamo arrivati al centro, il maggiore, l'ho riconosciuto perché aveva 4 stelle, ha dato l'ordine di picchiarmi prendendomi per i polsi e le caviglie e sbattendomi a terra. Erano 10 soldati. Mi hanno colpito finché non ero esausto ed ero incosciente. Poi mi hanno sbattuto in prigione. Sanguinavo dalla bocca e ho ancora male alle costole. Ho visto anche bambini di 14 o 15 anni piangere perché non volevano andare, ma erano obbligati.
A confermare la testimonianza di Geremia è Marco Madut, direttore di una ONG locale. Sostiene che sì, il problema potrebbe essere dovuto a una mancanza di comunicazione, tuttavia conferma le voci secondo le quali il reclutamento dei bambini sia ancora in vigore in alcune parti remote del paese.
Abbiamo avuto testimonianze lo scorso novembre che ci sia stato un reclutamento forzato da parte dell'esercito del governo, dove anche bambini erano coinvolti. Ciò ha toccato soprattutto ragazzi che andavano alle scuole medie. Alcuni sono stati obbligati a scappare dalle loro case. Per noi è una situazione difficile da trattare, perché non è un reclutamento ufficiale. E lo abbiamo saputo tramite bambini che hanno chiesto protezione. Il governo nega, ma quando vai a vedere ti rendi conto che ci sono minorenni, anche perché recentemente hanno rilasciato 11 bambini da un centro d'addestramento. Quello che succede però è che se i bambini scappano, sono i genitori a subirne le conseguenze. O vengono privati dei loro averi, oppure sono in prigione.
Pensa che ci sia una mancanza di comunicazione fra i comandanti a Juba e quelli sul campo nelle province?
Sì, una volta ho incontrato un ufficiale a Juba che mi ha detto che quello che succede sul campo è diverso da quello che abbiamo pianificato. In poche parole, stanno congedando tutti i soldati che hanno disertato facendoli tornare al villaggio, dichiarando che non c'è più reclutamento forzato. Ecco perché il governo continua a negare che in alcune regioni non sia terminato. Ma in realtà vediamo bambini reclutati e queste sono informazioni contraddittorie. Ciò significa che c'è una mancanza di comunicazione fra il governo e le province e c'è bisogno di più consapevolezza ed azione da parte nostra. Altrimenti ci sarà una frattura strutturale nelle comunità perché ora non si aspettano più che i soldati tornino per reclutare i loro figli.
Nella capitale Juba la gente non si sorprende più di tanto dell'argomento. La risposta è spesso: chi non lo è stato un bambino soldato in Sudan? Peter, un veterano della rivolta armata negli anni 90 e i primi anni del nuovo secolo, è stato anche lui un bambino soldato, ma rammenta i motivi ideologici di una volta.
Al tempo combattevamo con un ideale, ma oggi i bambini per cosa combattono? Per nulla, solo per il potere e per la terra. Noi combattevamo per la sovranità del nostro paese e degli africani neri. Ora invece è molto doloroso vedere i bambini reclutati per nulla. Devono tornare a scuola. Il movimento per la liberazione del Sudan ha smesso da molto tempo di usare i bambini.
La pace è ormai cosa quasi certa, ma non per tutti.
Alamde!